cercherò di dire qualche cosa così come il cuore mi suggerisce, soprattutto per quanto riguarda il tema che mi è stato affidato, e cioè dire qualche cosa dei legami, dei rapporti tra Don Orione e il maestro Perosi, perché questo poi è lo scopo di questa sera. Conoscere quindi due persone geniali che in modo diverso hanno espresso questo dono che il Signore ha dato loro. Volendomi un pochino preparare per queste due parole, ho cercato un poco qualche notizia per quanto riguarda Don Orione e il Perosi, e per quanto riguarda il maestro Perosi, visto che molto spesso un nostro storico, Don Lanza, ripete in un bellissimo articolo su questi due personaggi che il maestro è stato un genio della musica. E poi, non contento, sono andato su internet e anche internet non ha fatto altro che ripetere, insieme a tante altre notizie, che appunto il Perosi è stato un genio della musica e particolarmente della musica sacra. Ebbene, questo mi ha incuriosito, questa definizione quasi ovvia, scontata, a dire la verità, perché ritornando al 1980, quando Papa Giovanni Paolo II ha beatificato Don Orione, e anch'io che ero un semplice novizietto ero presente a quella beatificazione, il Papa, parlando e volendo in un certo modo definire nella sua meravigliosa omelia Don Orione, disse che Don Orione è una meravigliosa e geniale espressione della carità cristiana. Quindi ora il tema di genio e il tema di genialità ritornano di nuovo per l'uno e per l'altro. Ebbene, volendo allora capire qualche cosa di più di che cosa significa essere genio, ho trovato una bellissima definizione di padre Antonio Spataro, il direttore della Civiltà Cattolica, il quale dice che il genio è colui che beve alla sorgente e non al rubinetto. È una bellissima definizione, perché bere al rubinetto vuol dire con comodità aprire uno strumento, l'acqua scende sempre allo stesso modo e qualche volta il sapore non è nemmeno tanto buono, perché per disinfettarla ci mettiamo il cloro e quindi dobbiamo accontentarci di quest'acqua. Quella della sorgente invece non soltanto è più fresca, non soltanto ci sembra più buona, anche perché per raggiungerla si fa fatica e quindi siamo assetati ed è senz'altro più buona, ma perché l'acqua della sorgente non è mai uguale a se stessa. L'acqua della sorgente una volta, secondo le stagioni, è più abbondante, qualche volta è più scarsa, qualche volta va verso una direzione, qualche volta verso un'altra direzione, ma, e questo è importante, sia l'acqua del rubinetto, ma soprattutto l'acqua della sorgente, a un certo punto inesorabilmente va verso il basso, va verso il fiume, quasi come se fosse attratta dal fiume. Quindi le vie sono diverse, ma va comunque lì, perché quella è la via obbligatoria e non può fare altro. Ecco, così credo che sia proprio il genio e così penso che siano stati il Perosi e Don Orione. Con modalità diverse, uno attraverso le note della musica e l'altro attraverso la fantasia e la forza della carità, tutte e due, da persone geniali, hanno espresso inesorabilmente ciò che c'era nel loro cuore e quello, cioè, è quella forza che li spingeva dunque verso quel fiume che per loro è stato l'amore della vita, suggerita proprio dalla loro fede. Non dimentichiamo che non soltanto sono stati due geni, ma sono stati due sacerdoti, educati nello stesso seminario, educati nella stessa città, anche se noi sappiamo che Don Orione da ragazzo ha avuto un'esperienza francescana, un'esperienza salesiana, ma sostanzialmente qui e solo qui essi hanno respirato quella forza attrattiva che li ha sempre animati nella loro vita. Quindi in modo geniale hanno espresso poi, uno con una modalità e l'altra con l'altra quell'amore per Dio, per la vita, che solo dei geni sanno esprimere in modo così eloquente come essi hanno fatto. Ebbene, credo che questa genialità si sia manifestata in ambedue quando erano ancora molto piccoli, per cui abbiamo, per quanto riguarda il Perosi, quel bellissimo episodio dell'imperatore Pietro II del Brasile, che esiliato è venuto a Tortona, entra in cattedrale e sente qualcuno che suona meravigliosamente. E gli dicono: ma è il figlio del nostro maestro qui, del Duomo. Sale anche lui le scale, arriva fino all'organo e vede un ragazzino che addirittura faticava con i suoi piedi a schiacciare le note dell'organo. Quindi è un ragazzo di 11-12 anni, forse meno, ed esprime quell'amore per la vita che durante tutta la sua vita, con alti e bassi, come noi sappiamo, fu per il Perosi, ha espresso. La musica è stata per lui una vita per esprimere questa genialità e questa forza e questo tormento che ha portato nel suo cuore per molto tempo, per tutta la vita. E c'è un episodio anche di Ligio Rione, non dico simile, ma dove la musica fa da protagonista. Ad un certo punto si racconta che bambino era abituato a portare i fiori alla Madonna della Fogliata, perché la mamma già l'aveva abituato, e a un certo punto prende un campanello, un fiore, e questo campanello incomincia a suonare. Lo ha sentito lui suonare. È stato un suono vero, è stato il frutto della sua fantasia. Noi non lo sappiamo. Ma per lui quel fiore, quella campanella, ha suonato. E ha suonato una musica che lui solo è stato capace di percepire, perché appunto invaso di quella forza, di quell'amore già di paradiso che la vita spirituale, che i doni di Dio gli hanno dato quando era ancora un ragazzo molto piccolo. E qui quindi un segno della sua genialità, ripeto, vero o non vero, a noi non importa. Quello che è importante è che questi segni si sono manifestati e sono stati poi la forza che hanno spinto il Perosi e Don Orione a realizzare quello che hanno realizzato. E meraviglia, perché con che cosa il Perosi ha realizzato la sua musica sacra meravigliosa? Con molta povertà, cioè con 7 note, nulla di più. Eppure con 7 note guardate che cosa ha fatto. E Don Orione come ha esercitato la sua carità? Partendo da che cosa? Partendo da una povertà estrema, quella della sua casa. Eppure la persona geniale, come sono stati loro due, da una realtà semplice come 7 note, da una realtà semplice come le piccole occasioni che sono capitate in casa sua e che lo hanno educato, ecco che cosa hanno prodotto. Bene, inutile dire poi che i due, come accennava Monsignor Vescovo all'inizio dandoci il saluto, i due poi si sono conosciuti, si sono apprezzati. Quando Don Orione ha iniziato il suo apostolato in modo più esplicito con l'oratorio del 1892, la famiglia Perosi era un po' tutta coinvolta, il fratello Marziano per primo e poi anche Lorenzo, che è arrivato un po' dopo perché è già occupato nei suoi studi come musicista, per parecchio tempo era lontano perché frequentava il monastero di Montecassino per poter poi tornare a Tortona e là imparava quindi la musica gregoriana. Ma anche lui già introdotto in questo alveo di carità che Don Orione aveva iniziato, con dei segni anche qui semplici, ma che indicavano la loro amicizia. Il Perosi va dalle suore sacramentine di Alessandria, suona, gli regalano un po' di cuoricini di acciaio, immagino, di ferro, e diventano il segno distintivo dei primi ragazzi dell'oratorio quando poi andranno in pellegrinaggio a Monte Spineto. Ebbene, il Perosi poi, da persona geniale qual era, diventa insegnante di musica a Imola, poi lo sappiamo, entra nell'alveo del cardinale Sarto a Venezia, il patriarca. Tutti conoscono l'episodio che riguarda il cardinale, il Perosi e Don Orione, e cioè, lo ricordo per chi se lo fosse dimenticato, il papà di Lorenzo Perosi era un po' preoccupato perché il figlio va a Venezia, è lontano, e poi gioca ai tarocchi con il cardinale e sniffano un po' di tabacco, e a questo non piaceva al papà del Perosi, e aveva paura che il figlio quindi si perdesse. E Don Orione, è un semplice chierico, scrive una lettera, mi sembra di 4 pagine, raccomandando al cardinale il Perosi, in un certo modo indirettamente raccomandato al cardinale di non traviare questo ragazzo, questo giovanotto. E il cardinale non risponde, ma dopo pochi mesi o un anno circa Don Orione diventa sacerdote e arriva una bellissima stoffa adatta proprio per fare la veste in occasione dell'ordinazione. E cosa fa Don Orione appena c'è l'occasione? Ringrazia il Perosi, il quale candidamente gli dice: ma io non so niente di questa stoffa. Potete immaginare chi era stato allora, no? Se non sono due, vuol dire che è stato il terzo, cioè il patriarca stesso. E poi questa lettera il patriarca gliela consegnerà, diventato papa, gli dirà questa lettera e gli dice molto umilmente: guarda che le tue raccomandazioni mi hanno fatto bene, eh? Quindi, eccoci. Bene, continuano le cose, ad un certo punto, un po' come tutte le persone geniali, voi sapete che si alternano momenti di forte coinvolgimento nella musica per il Perosi, dove produce forse le sue opere più belle, e nello stesso tempo anche lunghi periodi di crisi. E qui è proprio il momento in cui, in un modo unico, particolare, con il suo tatto, entra Don Orione nella vita di Lorenzo, che ormai è già maestro a San Pietro, perché è chiamato da Venezia, appunto, da Papa Sarto. E Don Orione entra come sapeva fare lui, quindi con estrema dolcezza, con molta amicizia, ma senza togliere nulla di ciò che andava detto. Per cui c'è una lettera, c'è un intervento di Don Orione, prima scrive una lettera di 4 pagine, senza entrare esattamente nel tema, e il tema era quello che il Perosi, in momenti di affaticamento mentale, eccetera, addirittura pubblicamente aveva espresso di diventare protestante, poi no, di diventare valdese, poi aveva avuto anche di espressioni non del tutto, diciamo così, accettabili per la sensibilità di Don Orione, forse nemmeno del tutto ortodosse, con critiche nei confronti della gerarchia. E Don Orione quindi scrive questa lettera, poi non va bene, scrive una seconda lettera, entra nel tema, ma non va bene, e anche questa era di 4 pagine, ne scrive una di 29 pagine, ed è quella che lui spedirà, e nella quale si vedono appunto tutte queste intelligenti, anche dal punto di vista proprio psicologico, non spirituale, intelligenti interventi di Don Orione, forte in alcuni momenti, tenerissimo come una madre in altri momenti, sì, perché era un periodo veramente burrascoso per il Perosi, con delle manifestazioni anche un po' particolari, aveva cambiato il nome, nello scrivere non usava più né la C né la Q, ma usava sempre le K, e altri fenomeni ancora un pochino così strani in questo momento di malattia. Addirittura si racconta che in piena estate andasse con il suo ombrello, il suo cappotto, il suo cappello per piazza San Pietro nel mese di agosto, no? Ecco, quindi fenomeni un poco così, che Don Orione ha sempre seguito anche da lontano, sia quando andò in America Latina la prima volta, sia la seconda volta. Finché poi, quando il fratello divenne cardinale, ecco, da quel momento in poi incominciò un recupero in Perosi, ma un recupero sempre a distanza, nel senso che erano passati quasi 30 anni senza più un ritorno in città, senza più un ritorno qui a Tortona. E finalmente poi, ecco, questo ritorno avvenne in occasione dell'inaugurazione del nostro santuario. Quindi nel 26 era venuto prima il neocardinale Carlo a inaugurare la posa della prima pietra. E poi nel 31, ecco, doveva venire il Perosi, tutto era organizzato per agosto, per la festa della Guardia, ma il Perosi non venne. In verità non era soltanto lui che aveva problemi, ma erano le sorelle che, arrabbiati con qualcuno della città, trattenevano il famoso fratello quasi come una piccola vendetta, finché poi, proprio per gli interventi di Don Orione, ecco che tutti si sono smossi e quindi il mese successivo finalmente il Perosi è arrivato in città, 27 e 28 di settembre. Quindi il 25 è tutto pronto, i biglietti del treno sono pronti, ma le sorelle dicono: no, non ce la sentiamo di fare una lunga strada così in treno. Quindi Don Orione ormai era tutto pronto, è riuscito a trovare una macchina per portare finalmente questo piccolo drappello di persone, le sorelle, il maestro, eccetera, fino a Tortona. Si aspettavano ovviamente per la prima manifestazione della risurrezione di Cristo, che appunto si inaugurava qui in occasione dell'edificazione del santuario, e invece le sorelle stanche fecero fermare la macchina verso La Spezia, e quindi neanche quel giorno fu adatto. Finalmente, soltanto il giorno dopo, ecco, il maestro arrivò qui. L'ultimo raccontino, poi basta perché sono vi stanco, ma che riassume un po' tutta quanta la loro amicizia. A un certo punto alcuni chierici di Don Orione a Roma vedono il Perosi, e il Perosi dice: oh, Don Luigi mi aveva invitato per l'inaugurazione del San Filippo Neri, ma non sono potuto venire, appena potrò verrò. E dopo un mesetto circa, senza nemmeno farsi avvisare prima, andò appunto a San Filippo per vedere questa bella realtà. Venne chiamato Don Orione, che era a Sette Sali in quel periodo, e lì ci fu l'ultimo loro incontro. Quindi misero a disposizione un bellissimo pianoforte come questo, il Perosi suonò e il diario della casa riporta che Don Orione era veramente in estasi nello stare vicino al Perosi. Non gli disse molte parole, ma il loro abbraccio quella volta fu più lungo di altre volte, forse perché Don Orione aveva già il presentimento che sarebbe stato probabilmente l'ultimo abbraccio. E di lì, difatti, a pochi mesi, il nostro santo, il 12 di marzo, come noi sappiamo, nacque al cielo. Episodi semplici che sono segno però di una genialità nella musica e nella carità. Ebbene, loro non ci sono, ci siamo noi. Non so chi di noi sia un genio nella musica. Io so appena le sette note, non so distinguere un soprano da un contralto, ogni tanto mi confondo. Quindi io non so musica, quasi per niente. Non so quanti di voi siano geni della musica. Non so quanti di noi siamo dei geni nella carità, nella speranza, nella fede, come è stato Don Orione, però ci siamo noi, e anche noi dobbiamo decidere o di sprecare la vita, o al contrario invece anche noi come siamo capaci di formare la nostra sinfonia. Forse ci saranno più pause che suoni, più pause che note da noi, non importa, l'importante è che si faccia con impegno, e il Signore sarà contento.